www.redijo.it e la storia continua. Un giorno all'abbazia. La vita dei monaci trascorreva tra lavoro e preghiera, all'insegna dell'assoluta sobrietà, a cominciare dal cibo. Via della pazza follia. Le regole che scandivano l'esistenza dei monaci cistercensi furono in gran parte stabilite nei primi anni della vita dell'ordine. Leitmotiv delle normative volute dai primi abati e dal capitolo generale era il ritorno alla purezza dell'originale regola di San Benedetto, spogliata di tutte le aggiunte e le deformazioni successive. Ciò doveva portare a una vita monastica semplice, priva di sfarzo e di esibizionismo, in cui i tempi delle liturgie e delle preghiere si dovevano armonizzare con quelli dedicati alle opere manuali. È celebre la norma fondamentale su cui si basava l'intera regola di San Benedetto: ora e lavora, prega e lavora. Nel monachesimo occidentale, però, e in particolare fra i clugnaniensi, il momento della preghiera aveva finito con l'assorbire quasi totalmente il tempo dei religiosi, facendo passare in secondo piano le pratiche manuali. Roberto di Molesme, prima e poi i suoi successori, poi, vollero invece restituire al lavoro un ruolo di primo piano nella vita dei cistercensi, imponendo loro di dedicargli una buona parte del proprio tempo. A tal fine, agli abati era severamente proibito acquistare o accettare in donazione decime o rendite di natura signorile. Ciò che i monaci consumavano doveva essere prodotto dal monastero e dalle sue terre. Via dalla pazza folla. Tutte le norme delle costituzioni cistercensi erano volte a preservare l'ascetismo e la santità della comunità religiosa. Per evitare ai monaci le tentazioni del mondo, i monasteri dovevano sorgere a debita distanza dagli insediamenti e dalle città. I cistercensi conservarono, almeno in teoria, la loro radice eremitica. Attorno all'abbazia, infatti, doveva trovarsi il cosiddetto desertum, un'area possibilmente incolta e priva di centri abitati. La nozione di desertum era però interpretabile in maniera abbastanza elastica dalle singole comunità. E se alcuni enti sorsero effettivamente in località poste ai margini o all'esterno delle terre delle aree abitate, la maggior parte badò a salvaguardare la possibilità di un agevole contatto con le città, scegliendo, per il proprio insediamento, zone site in prossimità di strade o di corsi d'acqua navigabili. Il caso più significativo è probabilmente costituito da Chiaravalle Milanese, sorta in una località incolta, ma a poco più di 5 miglia da Milano e nelle immediate vicinanze della via per Lodi. La disposizione spaziale delle abbazie e delle loro dipendenze era accuratamente regolata dagli statuti dell'ordine, che si premuravano di evitare la concorrenza fra i singoli enti e le commissioni troppo strette con il mondo dei laici. Ogni monastero doveva dunque sorgere ad almeno 40 miglia dagli altri, mentre tutte le terre possedute alle aziende agrarie che le organizzavano dovevano essere raggiungibili entro una mezza giornata di cammino. I legislatori cistercensi avevano dunque una dislocazione ideale assai chiara, una galassia di abassie sufficientemente distanti fra loro per non entrare in conflitto, e circondate dai loro possessi fondiari, in maniera che questi non potessero disperdersi eccessivamente e sfuggire al controllo dei monaci. E la fame vien pregando. Bernardo di Chiaravalle, nella sua opera di esaltazione e diffusione del modello religioso cistercense, si trovò di fronte un pensatore altrettanto profondo e un polemista quasi alla sua altezza, nella persona dell'abate di Cluny, Pietro il Venerabile. I due si scambiarono numerose lettere, rivendicando ognuno la superiorità del proprio ordine e dello stile di vita da esso proposto. Un aneddoto, certamente di parte clunianiense, narra che uno degli argomenti prediletti di Bernardo era la polemica contro le regole alimentari dei rivali. I monaci bianchi si nutrivano assai più parcamente, eppure lavoravano con le loro mani e non passavano tutto il tempo a pregare e a cantare. Essendosi fermato un giorno in un monastero clugnaniense, Bernardo fu inviato a unirsi alla giornata dei suoi ospiti e, dopo ore e ore di liturgie lunghissime e di interminabili canti gregoriani, si ritrovò stanchissimo e ben più affamato che dopo il lavoro. Da quella volta le polemiche sull'alimentazione scomparvero dalle opere dell'abate cistercense. www.redigio.it e la storia continua.